son cavalier, ma senza croce in petto, i mori sfoglio e in Africa non vo. Tre volte a giorni miei cangio l'aspetto per vedermi immortal mentr'io potrò. E per mangiare e per dormir nel letto, al contrario di voi, la roba fo. Anzi, vo dirvi, e non me'l crederete, che tanto quanto mangio, appunto ho sete. Questo enigma è attribuito ad Antonio Malatesti, l'inventore di indovinelli fiorentino più famoso del 600. Avete indovinato di chi sto parlando? Del baco da seta, naturalmente, la larva di una farfalla che oggi risponde al nome di Bombyx mori, o bombice della seta. Ai nostri tempi veniva chiamato cavaliere. Non so bene nemmeno io perché, ma so che nel giorno di San Giorgio, il 23 aprile, si andava tutti in processione in chiesa a far benedire una parte delle uova, le semenze, per poi iniziare l'allevamento. Molti in famiglia si dedicavano a questa attività e anch'io da bambina seguivo e aiutavo mia madre nelle varie fasi di allevamento. Eravamo infatti noi donne ad occuparci dei cavalieri. Dopo aver fatto schiudere le uova, mettevamo le piccole larve su un telaio di canne con letti di foglie di gelso, il loro cibo preferito. Dopo 5 mute, queste larve, divenute bianche e lunghe qualche centimetro, erano pronte per fare il bozzolo. Portavamo quindi le larve nel granaio, dove avevamo preparato delle fascine di legna secca. Le fascine servivano per dare la possibilità ai cavalieri di trovare un sostegno su cui arrampicarsi e fissare il bozzolo. Dopo 3 giorni, 300.000 movimenti del capo e un'unica ininterrotta bava lunga circa 750 metri, la galeta, cioè la crisalide, era pronta. Con la vendita delle galete, la mia famiglia guadagnava una buona parte del salario di un anno. Ecco che una buona annata di allevamento voleva quindi dire maggior benessere per tutti. Alla filanda, le galete finivano dapprima in mano alle cernitrici o passarine, che selezionavano i bozzoli perfetti, detti reali, da quelli realini, buoni ma con qualche piccolo difetto. Le prime a trattare i bozzoli erano quindi le scuatine, che immergevano i bozzoli nell'acqua calda e li muovevano con una scopetta per far sciogliere la sericina, la sostanza collante che tiene insieme la preziosa bava serica. Le filandiere quindi prendevano i bozzoli preparati dalle scuatine e li versavano nell'acqua calda delle bacinelle. Afferravano le bave di 6-7 bozzoli e con le dita li attorcigliavano in modo da formare un filo unico, il filo di seta. E non erano le uniche. In filanda le mansioni erano molte. C'erano le minaresse, la bassasseda, le ingruppine, la bigatina o bigatara, la strusina e altre lavoratrici, tutte indispensabili per la buona riuscita del prodotto. Quanto lavoro e quante persone gravitavano attorno a quel preziosissimo filo di seta che per anni ha permesso a tantissime famiglie della nostra zona di mantenersi e di portare il cibo in tavola. Per farvi capire la sua importanza, vi lascio con una curiosità. Sapete da dove deriva il detto «costare un occhio della testa»? Dobbiamo tornare indietro fino al 1495, a Verona. Il 24 marzo di quell'anno venne infatti pubblicata una provisione che minacciava la perdita di un occhio a chiunque venisse sorpreso a rubare un gelso. A Bassano, nel 1498, la pena venne invece ritenuta troppo severa e sostituita con il castigo delle frustate durante il giorno di mercato, facendo correre il colpevole per 3 volte da una parte all'altra della città. Quindi, mi raccomando, se mai vi venisse l'idea di tagliare un gelso, non fatelo. Anzi, prendetevene cura e raccontate la sua e la mia storia. Perché non possiamo guardare al futuro e decidere chi saremo senza guardarci alle spalle e conoscere chi siamo stati.